Italiano, un programma dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Bentornati in diretta sull'Onda dell'Italiano, sono le 16 e un secondo e oggi siamo in diretta come sempre dagli studi di Radio Statale e siamo ancora in due purtroppo anche oggi.
Siamo in due, oggi è stata in panchina la Valeria Cattaneo, là un po' alla milanese l'ho voluto dire perché poi capiremo, oggi respiriamo proprio clima di Milano afoso, però è ritornata qui in studio Giuditta Grechi, sei tornata.
Ci diamo il cambio,
sei andata a matrimonio, è andato bene?
Sì, confetti buonissimi, a me non piacciono i matrimoni ma devo dire che questo era un bel matrimonio.
Invece la Valeria non è andata a un matrimonio.
No,
oggi.
Perché come al solito la Cattaneo lavora il sabato, come tutti gli altri giorni di solito, ma il sabato non dovrebbe farlo, dovrebbero aggiungere un giorno alla sua settimana.
In più, 8 giorni alla settimana.
Il cattadì,
questa proprio la tagliamo, però è bella dai. Comunque oggi andremo in scena con una puntata dedicata al teatro, la storia del teatro, le sue specificità linguistiche e le sue potenzialità come strumento per la didattica delle lingue.
E per l'occasione abbiamo voluto esagerare un pochino con le interviste.
Lo capirete.
E abbiamo intervistato il professor Alberto Bentoglio della Statale di Milano, che ci parlerà in breve dei capisaldi del teatro italiano, e poi anche il linguista Pietro Trifone, uno dei linguisti più importanti in Italia. Adesso ce la tiriamo un filo, così.
È giusto,
per iniziare in pompa magna. E analizzeremo con lui la lingua del teatro.
Con la professoressa Chiara Pirola vedremo come il teatro possa essere comunque un ottimo strumento didattico, ma anche un mezzo efficace per il confronto interculturale. Ma di questo ce ne parlerà Micaela Casalboni del Teatro dell'Argine.
Ma prima di cominciare la puntata, di entrare nel vivo della puntata, ovviamente il nostro classico quiz di puntata.
Quanti arrivano a questa... Tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti e tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor cavalier, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questo è il primo forestiere capitato alla mia... il quale non abbia avuto il piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente.
Diciamo subito che i beep non erano un errore, ma sono voluti, perché il quiz di puntata oggi lo leggi tu?
Sì, allora, aspettate un secondo.
È pubblicato?
Sì, è pubblicato in questo momento sul nostro sito. Allora, voi avete sentito la Valeria Cattaneo che ci ha letto bippata un estratto da un'opera teatrale molto famosa.
Avevo paura che lo dicessi. Meno male.
Mi sto trattenendo dal fare queste gaffe. Da quale delle seguenti opere è tratto il brano censurato letto da Valeria Cattaneo? A. Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo. B. La locandiera di Goldoni. O C. La lavandaia e il genio di Alice De Toma.
Se conoscete la risposta o volete comunque provarci, dovete collegarvi sulla nostra pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano, tutto attaccato senza apostrofo, trattino Radio Statale, oppure direttamente dal nostro sito internet www.sullondadellitaliano.wordpress.com,
pubblicato in questo esatto momento. Allora, cominciamo con la prima intervista a questo punto. Abbiamo intervistato il professor Alberto Bentoglio, che ci ha fatto una panoramica del teatro in Italia, del teatro milanese in particolare.
Sentiamo Alberto Bentoglio, panoramica teatro e grandi nomi.
Professor Bentoglio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Saprebbe spiegarci quale ruolo ha svolto il teatro nella cultura e nella società italiana e che ruolo ricopre oggi?
Allora, è una domanda molto bella, ma lunghissima sarebbe la risposta. Allora, il ruolo è stato un ruolo importante e determinante, soprattutto per il teatro musicale. Il teatro di prosa ha avuto anche lui il suo ruolo, ma un teatro musicale ha avuto un ruolo sicuramente maggiore nei secoli scorsi. Ma veniamo invece a oggi, al ruolo che ricopre oggi, credo un ruolo molto importante, se si vede soprattutto dal numero di persone che vanno a teatro, che sono tante, soprattutto a Milano, sia al piccolo teatro, sia al teatro del Fuccini, sia altre sale teatrali, quindi è un ruolo che è ancora molto legato alla nostra società e che credo abbia ancora molto da dire.
Il teatro italiano ha delle caratteristiche peculiari che lo distinguono sul piano internazionale, oppure potremmo dire che esiste una tipologia teatrale internazionale?
Io credo che il teatro sia internazionale, cioè non abbia delle caratteristiche, il teatro è ovviamente legato agli autori, che sono autori attori di tutte le nazioni, non c'è nulla di autarchico. Va però detto che in Italia c'è un modo particolare di recitare che caratterizza l'attore italiano, caratterizza lo spettacolo italiano, molto spesso molto curato, a volte anche incline alla ricerca di nuovi linguaggi, quindi c'è un modo di fare teatro, chiamiamolo all'italiana, però direi che poi dal punto di vista organizzativo, gestionale, insomma il teatro è un linguaggio universale, veramente universale.
E quali sono oppure sono stati i 5 attori più significativi nel teatro italiano?
Ce ne sono stati moltissimi, sto diciamo tra i presenti o quelli che ci hanno magari, che ancora possiamo vedere. Innanzitutto Ferruccio Soneri, l'Arlecchino del Piccolo Teatro, perché è un po' la nostra storia, l'Arlecchino che tutti abbiamo visto e che tutti amiamo. E a fianco di Ferruccio Soneri mi viene un altro nome che è quello Vivio De Capitani, che invece è un attore molto diverso, con lui Maddalena Cristina Crippa, recentemente Il morto di un commesso viaggiatore, quindi attore sicuramente di grande interesse. Poi ci sono gli attori storici del Piccolo Teatro, oltre a Ferruccio Soneri, Giulia Lazzarini, attrice indimenticabile, e anche i cosiddetti attori che hanno lavorato, condiviso con Luca Ronconi il percorso, quindi non facciamo solo un nome, dobbiamo farne due. Allora, uno è Massimo Popolizio, che è un attore di grandissimo valore e che è stato in scena oltretutto recentissimamente con la Lehman Trilogy e ottenendo un grande successo, e l'altro nome che facciamo è quello di Elena Giauroff, che invece è un'attrice magari forse meno conosciuta, ma sicuramente di alto livello. Mi fermo con gli attori di oggi, perché gli altri, quelli là che tutti conosciamo, li amiamo, ma adesso non ne parliamo.
Questa era la prima parte dell'intervista al professor Alberto Bentoglio, che ha citato un teatro in particolare che a Milano è molto caro, il Piccolo Teatro, che ha tre diramazioni: il Teatro Streller, che è quello in Viale alla fermata Lanza, poi c'è anche il Teatro Studio e il Teatro Paolo Grassi, che sono stati, almeno il Piccolo Teatro, quello originale, è stato il primo teatro stabile d'Italia per volere proprio di Paolo Grassi e di Giorgio Streller. E la regia è stata affidata per tanti anni dopo la morte di Streller a Luca Ronconi, che è morto recentemente, quindi diciamo che c'è stato un raccoglimento intorno al Piccolo Teatro e intorno alla storia del Piccolo Teatro e alla regia anche di Ronconi, che ha portato in Italia, ha elevato un po' il livello del teatro italiano, che comunque, insomma, non ci lamentiamo.
Esatto, non lamentiamoci. E parlando sempre di teatro italiano, non possiamo non ricordare il teatro canzone, che poi è una forma d'arte musicale e teatrale. Proprio il nome teatro canzone fa capire che si fondono insieme sia il teatro che la canzone. Il cantante diventa anche un po' un attore, dialoga con lo spettatore e quindi ci sono anche tematiche di forte impatto sociale e culturale. Per ricordare i nomi più importanti del teatro canzone dobbiamo citare Sandro Luporini e Giorgio Gaber.
Giorgio Gaber, che ci ascoltiamo con una delle sue canzoni forse più famose, La Libertà del 1973. La Libertà, Giorgio Gaber, ci spiace interromperla così, purtroppo oggi abbiamo davvero poco tempo, abbiamo tantissime interviste, abbiamo tantissime informazioni da darvi e dobbiamo tagliare Giorgio Gaber. Quasi eresia, però dobbiamo farlo.
A proposito di interviste, sentiamo la seconda e ultima parte dell'intervista al professor Bentoglio. Prendete carta e penna e segnatevi consigli veramente utili su cosa andare a vedere a teatro.
Se invece dovesse consigliarci uno spettacolo da vedere in scena in questi giorni, cosa ci consiglierebbe?
Vi consiglierei di prendere l'aereo, come ho fatto recentemente con gli studenti specializzati del mio dipartimento, che è il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, di andare a Siracusa, dove c'è l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, e di vedere tutti e tre gli spettacoli che sono in scena al Teatro Greco di Siracusa e che sono nell'ordine Le Supplici di Eschilo, Ifigenia in Auride di Euripide e La Medea di Seneca. Sono tre spettacoli straordinari perché molto diversi fra di loro. Le Supplici è uno spettacolo con Monio Vadia, regista e interprete. L'Ifigenia in Auride invece è uno spettacolo diretto da Federico Chiezzi con grandi attori. E La Medea di Seneca invece è un allestimento moderno legato anche al teatro danza, che spettacoli che sono piaciuti molto a me, che non conto nulla, ma soprattutto agli studenti e a tutte le persone che erano nel viaggio, diciamo, del dipartimento, che hanno quindi detto valeva la pena di prendere l'aereo, di venire a Siracusa, di andare al teatro greco per vedere tre spettacoli così belli.
Potrebbe dirci anche se sono spettacoli solo per intenditori oppure può andarci chiunque a vederli, eventualmente com'è possibile interpretarli a un occhio non esperto?
Allora, io credo che non esista lo spettatore intenditore, esiste lo spettatore e lo spettatore basta, quindi se uno spettacolo viene compreso vuol dire che è uno spettacolo fatto bene, se lo spettacolo non viene compreso o che viene compreso solo dagli intenditori vuol dire che è uno spettacolo fatto male. Il teatro deve parlare al pubblico, deve comunicare, quindi il teatro è veramente per tutti. Nel caso degli spettacoli che ho ricordato bisogna anche pensare al fatto che si tratta di una platea molto vasta, platea che contiene migliaia di spettatori perché è il teatro greco all'aperto e quindi è chiaro che sì, sono spettacoli di grande impatto, molto belli, molto ben fatti, ma sicuramente di immediata perspicuità, non richiedono nessun tipo di preparazione. Io credo che la preparazione per andare a teatro e per vedere un buon spettacolo e per poterlo apprezzare non sia necessaria. Se uno sa qualche cosa di più va bene, ma il teatro deve parlare a tutti come ha sempre fatto, senza bisogno di intermediazione di nessun tipo.
Ringraziamo il professor Alberto Bentoglio dell'Università degli Studi di Milano per averci concesso questa intervista e anche per i consigli utilissimi. Speriamo che voi abbiate preso nota per cosa andare a vedere al Teatro Greco di Siracusa. E tra l'altro io mi sento un po' sollevata per il fatto che ci abbia anche detto che non è necessario andare preparati.
No,
questo ti mette già in una situazione più rilassata per andare a teatro
in maniera più rilassata e quindi riuscire a fruire bene lo spettacolo. A proposito di rilassamento, di abbattimento delle barriere di filtro affettivo, parliamo di process drama. Ebbene sì, il teatro ha mille potenzialità e tra le sue mille potenzialità può essere anche un ottimo metodo per la glottodidattica. Il process drama, gli albori risalgono diciamo agli anni 60 in Inghilterra, parliamo di Slade, di Way, che tutti conoscerete e avrete nella vostra rubrica telefonica. Inizialmente viene utilizzato nelle scuole inglesi per studiare letteratura inglese, per integrare appunto i bambini dei sobborghi della società ad integrarsi.
No, forse ecco. Suburbia è più americana, però.
Però comunque erano gli stessi. Sì, sempre che sia suburbia o sobborghi, loro si dovevano integrare, il teatro era fondamentale.
E hanno esportato poi negli anni 90 il process drama inglese negli Stati Uniti e in Australia e nel 93 il process drama viene applicato anche alla glottodidattica, quindi viene applicato per insegnare una lingua come lingua straniera e in Italia, pensate un po', si arriva nel 2008.
Con calma, perché abbiamo fretta?
Tutta la calma necessaria. E chi porta il process drama in Italia è Erika Piazzoli, che ha portato anche nell'Università degli Studi di Milano a Strani Media, nella sede di Sesto, questa innovativa per l'Italia, diciamo così, tecnica glottodidattica.
E a proposito di Erika Piazzoli, che è oltretutto formatrice process drama e docente di italiano LS presso la Griffith University in Australia, a Brisbane, giusto?
Brisbane. Credo di sì.
È riuscita appunto ad avvicinare, a catturare, a affascinare la nostra prossima intervistata, che è rimasta abbagliata dalla metodologia didattica del process drama, e parliamo di Chiara Pirola, ex masserina Promoitas, oggi docente di italiano e anche di spagnolo.
Che cos'è il process drama?
Utilizzo sempre un paragone che a qualcuno può sembrare un po' azzardato, che è appunto paragonare una lezione di process drama a un videogame, specialmente a un gioco di ruolo, perché di fatto si sviluppa attorno ad una storia, a una storia con un inizio, uno svolgimento e una fine.
Che dall'insegnante?
Sì, la struttura è già conosciuta dall'insegnante, mentre il contenuto poi è imprevedibile perché è frutto del contributo di tutti, che arriva dall'improvvisazione di tutto il gruppo. Poi in questa storia ogni studente è un personaggio, interpreta un personaggio che lo segue durante tutto il percorso di questa storia, e l'obiettivo del personaggio è quello di riuscire ad arrivare fino alla fine della storia, come appunto in un videogioco. E durante lo svolgimento di questa storia, ovviamente, gli studenti personaggi si ritrovano a dover prendere delle decisioni in modo improvvisato, perché si trovano davanti a degli ostacoli da superare, si trovano davanti a situazioni inaspettate e usano quindi poi la lingua in modo assolutamente spontaneo e significativo, come farebbero in una situazione reale. La lingua non è più l'obiettivo, il fine ultimo, bensì lo strumento essenziale per poter ottenere qualcosa, per poter fare realmente qualcosa.
C'è qualche differenza, analogia con tradizionale roleplay?
Spesso questi roleplay rimangono un po' isolati all'interno della lezione, e proprio qui sta la vera novità del process drama, perché grazie a questo metodo il roleplay e l'attività, diciamo, drammatica non rimane più qualcosa di isolato da inserire all'interno di un tutto che è la lezione, ma costituisce proprio il fulcro centrale di tutto, perché infatti il process drama si basa interamente sul principio di simulazione della realtà. Per quanto riguarda le attività di roleplay, gli studenti sono chiamati ogni tot a prendere parte ad una, chiamiamola, scenetta, e interpretare un ruolo, mentre nel process drama non è chiamato ogni tanto a interpretare un ruolo. L'ultima differenziazione tra roleplay e process drama: nel roleplay allo studente viene chiesto di interpretare un ruolo con un obiettivo preciso e normalmente anche rispettando delle funzioni linguistiche comunicative ben precise. E lo scopo ultimo di questa attività è quella di ottenere un buon voto o comunque l'approvazione dell'insegnante. Dall'altra parte invece, nel process drama allo studente viene chiesto di interpretare un personaggio, quindi di andarlo anche non solo a interpretare ma a creare, e questa è anche una parte molto importante del process drama, che molto spesso dedica gran parte del tempo anche al cosiddetto lavoro sul personaggio, che cerca di facilitare l'immedesimazione dello studente nel suo personaggio, perché questo poi comporta dei benefici da un punto di vista linguistico e personale e facilita di gran lunga l'apprendimento e l'acquisizione linguistica.
Ecco, diciamo che a parole il process drama non è molto facile da spiegare né capire, quindi sarebbe proprio bello che ognuno di noi potesse sperimentare sulla propria pelle il metodo. Oltretutto è molto molto flessibile, quindi adatto anche a diverse tipologie di studenti di qualsiasi tipo di livello di conoscenza della lingua italiana. L'unico grande consiglio che ci ha dato appunto Chiara Pirola è quello di non applicarlo a delle classi molto numerose,
perché sennò è il caos totale,
è ingestibile. Quindi classi gestibili dai 10-15, proprio la classe ideale, persone al massimo, e si hanno i massimi risultati.
Bene, prima di sentire la seconda parte dell'intervista a Chiara Pirola, sempre sul process drama, noi ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale, ascoltiamo un altro artista del teatro canzone, Luca Bonaffini, che ha collaborato anche con Pierangelo Bertoli, e ci sentiamo Il locale di Bill, che fa parte di un album pubblicato in occasione del spettacolo La canzone va a teatro del 2004.
Ritorniamo in studio dopo aver ascoltato Il locale di Bill, ritorniamo a Chiara Pirola e al process drama. Metodo didattico che vede quindi il teatro, la drammatizzazione come strumento per l'apprendimento di una lingua, e sentiamo la seconda parte della sua intervista.
Abbiamo visto che quindi il ruolo dello studente è molto più attivo. Quali sono gli altri benefici per lo studente di questo metodo didattico?
Allora, i benefici sono molteplici e sono sia linguistici che personali. Dal punto di vista linguistico, sicuramente lo studente di una lingua straniera migliora notevolmente la conoscenza di questa lingua sotto tutti i punti di vista, prendendo in considerazione tutte e quattro le abilità, non solo l'abilità del parlato. Si registra sempre un ampliamento del bagaglio lessicale, e sicuramente lo studente riesce a riconoscere e ad utilizzare registri linguistici nuovi. E ultima cosa, ma non meno importante, è sicuramente una maggiore fluidità nel parlato. Infatti il process drama molto spesso può risultare utilissimo ad aiutare uno studente a combattere quelle inibizioni legate all'utilizzo reale di una lingua, quello scoglio classico che si presenta nel momento in cui uno studente ad un livello intermedio conosce magari le regole di una lingua straniera, però è bloccato. Mentre nel process drama, siccome lo studente interpreta un personaggio, si sente subito meno inibito perché è coperto dalla maschera del personaggio. Grazie a questo, quindi, impara ad usare in modo più fluido e spontaneo la lingua. Dal punto di vista personale, uno studente che segue un percorso di process drama tende ad acquisire molta più fiducia in se stesso, fiducia anche negli altri, perché infatti il process drama è un grande lavoro di collaborazione.
Abbiamo parlato di benefici personali didattici, però ci sarà anche un risvolto della medaglia. Ci sono delle difficoltà che si incontrano con questo metodo?
Sicuramente, allora ci sono varie difficoltà, più che altro logistiche, di organizzazione, che si verificano spesso in Italia perché non siamo ancora pronti a metodi che si allontanano così tanto da metodologie tradizionali, perché per fare una lezione del genere sarebbe necessario avere un'aula dove non ci siano né banchi, né sedie, né cattedre, perché gli studenti devono potersi muovere in modo libero nello spazio, e quindi questo è uno dei primi problemi, lo spazio. Secondo, il tempo. È molto spesso chi poi organizza corsi di lingua straniera, parliamone in generale, è un po' scettico nei confronti di metodologie un po' diverse da quelle tradizionali e tendono a vedere l'utilizzo del teatro come, non dico una perdita di tempo, però qualcosa più simile al gioco piuttosto che a una vera e propria occasione per imparare e migliorare. In una lezione di process drama, dato che si lavora molto sul coinvolgimento, la tensione drammatica, l'immedesimazione, che sono tutti degli obiettivi importanti da raggiungere ma difficilissimi da raggiungere e da mantenere, se a un certo punto la lezione viene interrotta da una persona qualsiasi esterna a questo mondo fittizio che si è venuto a creare, è un disastro, perché gli studenti, soprattutto loro, ne soffrono, si sentono improvvisamente rimessi nel mondo reale, quindi si rendono conto di essere nell'aula, di stare facendo una lezione di lingua e di stare facendo qualcosa che non gli appartiene, e quindi crolla tutto. E questa questione del crollo può anche avvenire rispetto alla collaborazione con degli insegnanti che magari sono alle prime armi in questo metodo.
Ringraziamo Chiara Pirola per averci fatto conoscere questo metodo così diverso da quelli a cui siamo abituati, e anche se il process drama può sembrare anche solo dal nome un gioco, una cosa un po' divertente, Chiara Pirola ci conferma che non è affatto così e che richiede anche da parte del docente stesso non esperto che interviene un certo grado di preparazione.
E per iniziare ad approfondire l'argomento vi segnaliamo due articoli che sono stati pubblicati dalla rivista Italiano Lingua 2. Uno ovviamente di Chiara Pirola, Process Drama e l'affascinante ruolo dell'insegnante, come insegnare una lingua facendo teatro.
E poi il secondo articolo è di Erika Piazzoli, quindi la traghettatrice del Process Drama in Italia, sempre su Italiano Lingua 2, che è intitolato Didattica, Process Drama, principi di base, estetica e coinvolgimento, e entrambi gli articoli li linkeremo sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com insieme al podcast di questa puntata.
E a proposito di divertimento, è il suo momento.
È il suo momento. Noi non ci siamo dimenticati di te, Valeria.
Quindi riascoltiamocela.
Quanti arrivano a questa... Tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti e tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor Cavalier, rustico come un orso, mi trattasi bruscamente. Questo è il primo forestiere capitato alla mia... il quale non abbia avuto il piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente.
Quiz di puntata. Se avete ascoltato bene questo audio della Cattaneo, dovreste rispondere sul nostro sito oppure anche sulla nostra pagina Facebook, sull'Onda dell'Italiano, Radio Statale, da quale delle seguenti opere è tratto il brano censurato? A. Natalia in casa Cupiello di Edoardo De Filippo, B. La locandiera di Goldoni, oppure C. La lavandaia e il genio di Alice De Toma?
Continuiamo a parlare delle infinite potenzialità del mezzo teatrale e parliamo del teatro come strumento, non solo dell'apprendimento linguistico, ma come strumento per l'incontro e il confronto tra persone che parlano lingue e hanno culture diverse. Quindi sia uno strumento glottodidattico, ma anche uno strumento interculturale.
E di questo carattere di interculturalità sono molto consapevoli quelli del Teatro dell'Argine, in provincia di Bologna. È una compagnia che ha numerosissime iniziative e si occupa appunto anche di progetti interculturali e internazionali. Ai nostri microfoni Micaela Casalboni, che è attrice responsabile di questi progetti e direttrice artistica della compagnia del Teatro dell'Argine, ha risposto ad alcune delle nostre domande.
Qui con Micaela Casalboni del Teatro dell'Argine di Bologna, che ci parlerà appunto del teatro, di quando è nato, delle finalità con cui è nato.
Beh, dunque, il Teatro dell'Argine è una compagnia teatrale nata nel 94. Abbiamo la sede a Bologna, più precisamente a San Lazzaro di Favena, che siamo il teatro comunale, che si chiama IPC Teatro. La compagnia in questi 20 anni si è occupata non solo ovviamente spettacoli. Tra i nostri attori potreste sicuramente aver sentito nominare per esempio Mario Perrotta, che ha anche vinto recentemente il premio UBU, forse anche qualche lavoro di Nicola Bonazzi e Andrea Paolucci, ma oltre a tutta la parte legata alla produzione e tournée di spettacoli, una marea di laboratori, cioè noi coinvolgiamo ogni anno qualcosa come 3.000 persone dai 3 ai 90 anni, solo pochi dei quali sono, come dire, aspiranti attori, ma la stragrande maggioranza sono persone che fanno teatro per le ragioni più diverse. Per esempio, abbiamo anni fa acquistato un autobus, proprio un autobus di linea, di quelli che girano per Bologna, era un 21, che abbiamo trasformato in un teatrobus, perché le scuole avevano sempre più difficoltà a portare i bambini a teatro e allora abbiamo pensato di portare il teatro da loro. Infine, progetti di tutti i tipi, internazionali e anche interculturali.
Ci puoi dire qualcosa di più riguardo a questi progetti interculturali e internazionali?
Tra i progetti più recenti abbiamo fatto un progetto di scambi nel programma Tandem Shamel con un gruppo di artisti tunisini. Il progetto si chiama Lampedusa Mirrors e aveva a che fare col tema della migrazione, quindi formazione di artisti sulle due sponde del Mediterraneo, Italia e Tunisia, e spettacoli che tenessero conto, che mettessero al centro questo grande tema, insomma. Infine, l'ultimo progetto ancora in corso, che debutterà il 10, l'11 e il 12 luglio all'Eremo di Ronzano, debutta il progetto Esodi con lo spettacolo Hotel Sorriso, Fughe dal Vecchio Continente. Il progetto Esodi che cos'è? Abbiamo raccolto un gruppo di oltre 50 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 25 anni provenienti da ogni parte del mondo, Italia compresa.
Perché questi ragazzi si trovano qui in Italia?
Sono qua perché alcuni sono nati qua, sono ragazzi cosiddetti di seconda generazione, di immigrati in Italia. Altri sono arrivati qua per studiare, altri sono arrivati qua perché cercano magari opportunità di lavoro migliori, altri sono qua come invece proprio richiedenti asilo, rifugiati politici, scappati da situazioni veramente molto estreme, da paesi come la Nigeria, il Chad, la Cina, la Romania, e si cerca attraverso un gioco che è anche divertimento, quindi non si parla sempre solo di cose tristi, si cerca attraverso questo gioco di vedere se sia possibile davvero un vero dialogo interculturale, ma prima che tra culture, tra persone proprio, che poi quando ci si conosce è tutto sempre molto più facile. C'è la grande sfida in questi progetti è mescolare le competenze. Quindi hai dei prof di scuola, hai degli educatori, hai degli operatori sociali, hai degli attori, dei ragazzini di scuola, delle infermiere, cioè hai veramente dentro una ricchezza. E il teatro è il minimo comune denominatore per tutti. E questo fatto di essere tutti un po' nuovi fa sì che si azzerino le differenze ed emergano invece le diversità come ricchezza, che annullano le differenze intese come inuguaglianze.
Allora, ringraziamo Micaela Casalboni e il Teatro dell'Argine per la collaborazione, ovviamente. Ricordiamo oltretutto che il 25 luglio la compagnia è stata selezionata per presentare al Piccolo Teatro qui a Milano, in via Rovello, lo spettacolo Liberata, nell'ambito del Festival Trame d'Autore.
Per chi volesse saperne di più e rimanere sintonizzato sugli eventi del Teatro dell'Argine, vi segnaliamo il loro sito www.teatrodellargine.org. Adesso ci sentiamo un'altra canzone che ha echi teatrali, perché gli autori di questa canzone, quindi Marco Paolini e Mercanti di Liquore, vanno spesso, sono andati spesso anche in passato insieme in teatro. Ci sentiamo Re Federico. Bentornati a Sull'onda dell'italiano, sono le 16.36, siamo in diretta dagli studi di Radio Statale, stiamo parlando di teatro, di lingua del teatro, di come creare un'atmosfera rilassata e piacevole per andare a teatro, ed entriamo nell'ultima parte della puntata, quella più specialistica per gli appassionati di linguistica.
E a proposito di linguistica, ascoltiamo quello che ci ha detto il linguista per eccellenza Pietro Trifone. Presentarlo sarebbe riduttivo, quindi ci limitiamo ad ascoltarlo. Com'è questa lingua del teatro? Ha delle caratteristiche specifiche?
Professor Trifone, lei è uno dei più importanti linguisti italiani, si è occupato di moltissimi argomenti legati alla lingua e alla linguistica italiana e anche del teatro. Cominciamo con la prima domanda. Pur nella varietà dei generi teatrali, è possibile individuare delle caratteristiche comuni proprie della lingua italiana teatrale?
Direi proprio di sì. Una caratteristica comune a tutte le opere teatrali è quella di essere costituita da dialoghi, e questa è una caratteristica che ritroviamo nel parlato, dell'uso comune della lingua, delle nostre conversazioni, come quella che stiamo facendo adesso, ma non ritroviamo normalmente in tutte le forme dello scritto, nelle altre forme della scrittura, in particolare nella narrativa. Ecco, questo ha delle conseguenze, faccio soltanto alcuni esempi. Ad esempio, nel parlato noi troviamo tantissime interiezioni, quasi tutte le vocali possono diventare delle interiezioni, noi diciamo o, a, e, e anche i, u. Ecco, queste forme sono molto più frequenti nel teatro che in altri generi di scrittura. Allo stesso modo noi possiamo vedere che nei testi teatrali sono molto più frequenti delle forme, diciamo, un po' trasgressive della lingua, ad esempio le imprecazioni sono forme appunto che rimandano all'affettività, all'emotività che è tipica della conversazione o comunque dell'uso familiare, quotidiano della lingua. Sempre nell'ambito della trasmissione possiamo segnalare ad esempio una forma molto comune nel parlato, come la struttura del periodo ipotetico: se sapevo non venivo, mentre appunto nell'uso scritto viene preferita dalle grammatiche la forma se avessi saputo non sarei venuto. E direi invece che per quanto riguarda i contenuti non ci sono grandi differenze fra il teatro e la narrativa, tanto è vero che ad esempio le opere narrative di Verga o anche quelle di Pirandello sono state trasposte dagli stessi autori in opere teatrali.
Lei ha fatto alcuni esempi anche significativi rispetto alla lingua italiana, due autori del sud Italia che comunque si sono imposti per il proprio canone anche al nord. Per le peculiarità linguistiche e della storia della lingua del nostro paese, il teatro ha svolto un ruolo? Se sì, quale?
Direi che ha svolto un ruolo ed è stato anche un ruolo molto importante. Prima ho citato due autori, diciamo, meridionali, e allora citerò adesso un autore settentrionale che dimostra questo. Si tratta di Goldoni, perché diceva Voltaire, il grande intellettuale francese del Settecento, che per studiare l'italiano era meglio fare riferimento alle commedie di Goldoni piuttosto che a una buona grammatica italiana. Perché questo? Perché le commedie di Goldoni erano più vicine all'uso reale. Gli stranieri, quando venivano poi in Italia a visitare il nostro paese, perché è stato sempre una meta del turismo internazionale, si rendevano conto che la lingua che c'era nelle grammatiche non corrispondeva agli usi reali. Penso si trattava poi di dialetto e non di italiano. Ecco, quindi questa maggiore vicinanza della lingua teatrale all'uso comune è stato un elemento importante del teatro, perché proprio un contributo importante del teatro, e direi che questo vale per l'intero territorio italiano, non soltanto per il sud, non solo per il nord, ma anche, diciamo, gli autori di tutte le parti d'Italia hanno dovuto, nel momento in cui hanno scritto per il teatro, avvicinarsi maggiormente a usi reali della lingua. In fondo anche oggi, no, quando si va all'estero spesso si fa riferimento non a delle grammatiche, magari se vogliamo cominciare ad apprendere una varietà linguistica diversa si fa riferimento spesso a dei frasari, dei manuali di conversazione che documentano usi linguistici reali.
A proposito di frasari, dilemmi e quindi dei glossari di consultazione, il teatro è stato così importante per la nostra cultura che alcune espressioni tipicamente teatrali sono entrate a far parte proprio in toto all'interno anche della nostra lingua quotidiana.
Allora, cominciamo da quelle più importanti, forse quelle più diffuse e anche da più lungo tempo. Commedia, tragedia, dramma, melodramma, le usiamo praticamente in tutti gli ambiti.
Sempre, comunque, in ogni occasione. Però, per esempio, l'espressione piantare baracca e burattini. Perché diciamo proprio piantare la baracca? Tu lo sapevi, Grechi?
Io lo sapevo dopo che ho letto l'articolo da cui abbiamo tratto queste informazioni.
Il teatro di Burattini si chiamava appunto Baracca, quindi piantare baracca e burattini è per forza di cose vuol dire appostarsi, fermarsi in un luogo. Poi, questa espressione sicuramente l'avrete già sentita. Ah, quella lì si dito il cerone, smette di fare la prima donna. Questa frase in realtà
nasconde ben
due espressioni tratte dal mondo del teatro. Uno, cerone. Il cerone non è altro che il trucco che a base di cera, ovviamente, che veniva usato dagli attori per la correzione delle imperfezioni della pelle e oggi viene utilizzato non solo dagli attori, ma anche dalle donne che vogliono fare le prime donne. Ma l'espressione prima donna non è altro che l'espressione teatrale di colei che rappresenta in primis, diciamo, la figura principale femminile all'interno.
La pavonessa,
ma anche macchietta si usa spesso anche nel linguaggio quotidiano, che non è altro che, se appunto vediamo il significato originario teatrale, è un tipo rappresentato con intenti caricaturali che mette a risalto qualche difetto. Ce ne sono tantissimi di macchiette al mondo.
Ci sono persone che si automacchiettano, fanno la macchietta di se stessi. E poi un'altra parola che io non sapevo in realtà venire dal teatro è padre nobile, che in passato era il ruolo dell'attore che aveva le caratteristiche di anziano, gentiluomo, dignitoso e fiero.
Come l'hai detto bene, che veramente che dizione. Ma si sente soprattutto anche all'interno del mondo della politica.
Del mondo della politica, sì, per esempio il padre nobile di un partito, il padre nobile di una corrente partitica in particolare, e altre parole che dal teatro sono state prestate alla politica, e questo dovrebbe essere un filo significativo. Sono per esempio imbonitore, che era lo strillone che invitava gli spettatori ad entrare allo spettacolo, e adesso ce ne sono parecchi, e anche il trasformista, che sono delle figure che nella nostra storia politica, nella storia politica dell'Italia, ce ne sono state parecchie, ed era il comico che interpretava niente meno delle macchiette di prima.
Ricordiamo altre due espressioni ormai celebri entrate a far parte del nostro linguaggio, che traggono però l'origine all'interno del grande mondo del teatro, che sono dietro le quinte e cala il sipario. Ovviamente tutti voi almeno una volta nella vita avete letto dietro alle quinte come va, oppure il dietro alle quinte di questo,
o almeno avete cercato su YouTube dietro le quinte di qualcosa,
un concerto, di qualsiasi cosa. E sipario volevamo utilizzarlo anche per il lancio del nostro post su Facebook per la puntata di oggi, poi abbiamo detto ma no, ne parliamo in diretta,
dentro in puntata. Quindi... E ora è arrivato il momento di sentire la seconda parte dell'intervista al linguista Pietro Trifone, che ha continuato a parlarci di lingua e di teatro.
Veniamo all'ultima domanda: quale opera o quale autore consiglierebbe uno spettatore oggi, uno spettatore straniero, per avvicinarsi al teatro italiano?
Sì, questa è una domanda interessante. Io però risponderei che non c'è una sola opera, ma vorrei citarne le opere di tre grandi autori che secondo me sono utili in modo diverso ad avvicinarsi appunto all'italiano, cioè sono utilizzabili anche nella didattica, nell'insegnamento e nell'apprendimento dell'italiano. Mi riferisco a Pirandello, a Edoardo De Filippo e a Dario Fo. Per quanto riguarda Pirandello, è utile, diciamo, nell'insegnamento ma anche nell'apprendimento dell'italiano. Leggere Pirandello può essere utile perché Pirandello scrive sostanzialmente in una lingua molto vicina al parlato, ma che però è anche una lingua, diciamo, molto accurata, e quindi può essere utile per imparare un italiano, diciamo, medio, di buon livello, ma non lontano dall'uso comune. Per quanto riguarda invece Edoardo De Filippo, può essere a sua volta utile perché lui scrive in un'altra varietà di italiano. Qui abbiamo un autore napoletano che scrive in italiano regionale, e quindi uno studente straniero si rende conto che l'italiano, diciamo l'italiano neutro, quello di Pirandello, non è poi comune a tutte le città, a tutte le regioni italiane, e a italiane, comunque mescola il napoletano con l'italiano, o lo straniero con il conto che l'italiano è fatto sì di una lingua, cioè una lingua standard, come si dice, ma è fatto anche di varietà regionali, no? Che si mescolano fra loro. E infine Dario Fo, in fondo Dario Fo è un esponente della mescolanza dei linguaggi, no? E addirittura ha inventato i Gramlot, è un linguaggio molto particolare, un linguaggio senza parole, un linguaggio fatto di balbettamenti, di gesti, di mimica, ecco, tutto questo che naturalmente diventa godibile grazie alle capacità istrioniche dell'attore, tuttavia anche questo che in fondo rappresenta una caratteristica dell'italiano. Si dice sempre che gli italiani riescono a parlare, ad esprimersi anche senza parole, no? Facendo gesti, attraverso la mimica. Ecco, in un certo senso quindi anche questa esperienza teatrale, questa esperienza così inventata da Dario Fo, in qualche modo rappresenta un'esperienza che invece è abbastanza presente, o molto presente, soprattutto insomma in certe aree del nostro paese, in cui si parla spesso con i gesti, o si parla spesso con delle espressioni del viso, o con appunto delle espressioni tipo interiezioni e così via.
Bene, allora ringraziamo Pietro Trifone, perché nonostante i numerosi impegni che lo coinvolgono quotidianamente è riuscito a dedicarci del tempo a rispondere alle nostre domande.
Tra l'altro Pietro Trifone non è un nome nuovo per gli affezionati di questo programma, sicuramente l'avrete già sentito, perché insieme a Giovanardi è l'autore dello studio L'italiano nel mondo, che noi abbiamo usato più volte, abbiamo usato anche in apertura del programma, perché è l'indagine coordinata dal Ministero degli Affari Esteri sullo studio della diffusione dell'italiano nel mondo e dell'insegnamento dell'italiano nel mondo. Quindi è stato un po', non la colonna portante, però un fil rouge, un filo rosso all'interno del nostro programma.
Quindi siamo arrivati alla fine della nostra puntata molto molto intensa di interviste.
Sì, è stato faticoso con questo caldo, dovevamo dirlo che è stato faticoso.
Faticosissimo. E guardiamo un po' le percentuali dei votanti.
Sì, allora, al nostro quiz hanno risposto la locandiera di Goldoni il 60%, Natale in casa Cupiello il 20% e ancora il 20% la lavandaia e il genio.
La risposta corretta è...
Era un rullo di tamburi che la Cattaneo...
vuole sempre che sempre. Mettiamo la locandiera di Goldoni, quindi la parola bippata censurata era locanda,
però era abbastanza facile perché questo dialogo di Mirandolina forse è uno dei più
celebri.
Famosi,
sì sì,
l'abbiamo siamo scelto bravissimi. Apposta
siamo sì, state sì. Brave e buone oggi. Comunque, prima di salutarci vi ricordiamo l'appuntamento a sabato prossimo, sempre qui su Radio Statale, sempre alle 16, seguiteci e continuate anche a seguire la nostra pagina Facebook per news, aggiornamenti, post, eccetera. Oltretutto, per chi volesse riascoltarci, quindi riascoltare interamente il podcast che pubblicheremo a giorni,
può anche fare un po' di skip tra le interviste,
ovviamente.
Si può fare, ve lo concediamo.
Solo per questa volta. Potrete ascoltare, diciamo, uno speciale di Valeria Cattaneo sui teatri più belli d'Italia in coda al nostro podcast.
Anche qui
puntata.
C'è da prendere appunti.
Molto.
Sì. Prendete un altro appunto. Il 19, sicuramente se state seguendo Radio Statale l'avrete già sentito, il 19 ci sarà la festa della radio, il 19 sera. Quindi seguite Radio Statale su Facebook, seguite sull'onda dell'italiano su Facebook, perché vogliamo anche raggiungere i 500 like prima della pausa estiva.
Ricordiamolo
ovviamente.
Sempre. E quindi sentiamoci una buona canzone per salutarci.
Una canzone che non c'entra assolutamente niente con il teatro, però l'autore ogni tanto gira per i teatri. Ci sentiamo, Bruno Arisas con Mambo Reazionario.
Ciao a tutti,
ciao,
a
ciao.
Sabato.
Ed ecco a voi i 15 teatri più belli secondo Opera Blog d'Italia. A Macerata troviamo lo Sferisterio, che è un teatro, o meglio un edificio che è diventato teatro in seguito a un restauro del 1920, ma che prima veniva utilizzato come struttura per il gioco del pallone da bracciale, che non so nel dettaglio che cosa sia. Lì rimane questa particolare forma a segmento di cerchio che dà una visione piuttosto interessante dello spettacolo dal punto di vista dello spettatore, quindi andate a provarlo. A Bologna poi c'è il Teatro Comunale, che è un auditorium a forma di campana, inaugurato nel 1763, Questo teatro è stato luogo di aneddoti interessanti e divertenti. Ne citiamo due. Allora, per esempio, a fine 800 Bologna veniva chiamata la città wagneriana e quindi si contrapponeva a Milano, che invece era verdiana. E così Verdi, in completo anonimato, decise di partecipare alla terza rappresentazione del Lohengrin. E dopo il secondo atto venne però notato da Luigi Monti, che era un agente, ricordi, a Bologna, che gridò appunto "Viva Verdi!" così di colpo, facendo scatenare addirittura l'ovazione del pubblico. Poi abbiamo un altro aneddoto di cui è protagonista Toscanini, che viene schiaffeggiato da una camicia nera il 14 maggio del 31 per essersi rifiutato di suonare due inni fascisti e per questo motivo decise poi di andarsene dall'Italia. E da qui ci spostiamo invece più a sud, a Catania, al Teatro Vincenzo Bellini, che è una costruzione che è stata inizialmente ideata per creare un nuovo politeama. Dopo 10 anni, cioè nel 1880, il comune di Catania invece ha deciso di creare questo teatro bellissimo, con una sala interna ricchissima di decorazioni. Invece poi arriviamo a Milano, molto vicino a noi, al Teatro alla Scala, che ha un nome che ha origine dalla chiesa che venne abbattuta per fargli posto, cioè la chiesa di Santa Maria alla Scala, e viene inaugurato il 3 agosto del 1778 e oggi è uno dei più importanti teatri d'opera al mondo, pensate un po'. Poi andiamo a Roma, al Teatro dell'Opera, che è stato inaugurato nel 1880. È interessante in questo teatro la presenza di un organo a canne con tastiera e pedaliera nascosto sulla destra del palco da una griglia decorata. Poi a Mantova c'è il Teatro Bibbiena, che è conosciuto anche con il nome di Teatro Scientifico dell'Accademia, progettato e costruito dall'architetto appunto Antonio Bibbiena tra il 1867 e 69. Poi andiamo a Firenze, al Teatro della Pergola, che ha una grandissima importanza storica perché è stato definito primo grande esempio di teatro all'italiano. Prima di questo i teatri venivano realizzati tradizionalmente con gradinate decrescenti e semicircolari. Un'altra novità è la forma ovale che viene utilizzata per la prima volta per una migliore acustica. Il suo nome deriva dalla via in cui sorge, che è appunto Via della Pergola, e si dice che il nome di questa strada venga da un pergolato d'uva presente nelle vicinanze del teatro del Cinquecento. Pensate ad andare a mangiarsi l'uva mentre si guarda lo spettacolo al teatro, fantastico. Poi ce ne andiamo a Parma, al Teatro Farnese. È una costruzione risalente al 1618, progettata da Giovan Battista Leotti, che ha preso spunto dal Teatro Olimpico di Vicenza. La struttura è interamente in legno di abete rosso, che poi venne ricoperta da stucchi per simulare il marmo, però nonostante sia considerato uno dei primi teatri in Italia, a causa dei costi elevatissimi delle rappresentazioni, non è quasi mai stato utilizzato. Poi a Venezia c'è il Gran Teatro La Fenice, che deriva, il cui nome appunto deriva dal celeberrimo uccello mitologico che rinasce dalle sue ceneri, per indicare proprio la rinascita della società che costruì il teatro dopo le numerose disavventure avute. E però la cosa particolare della storia di questo teatro è che è stato completamente restaurato nel 1836 una volta e nel 2005 la seconda, entrambe le volte a causa di un incendio, sembra quasi una barzelletta, ma non lo è. E poi invece a Palermo c'è il Teatro Massimo Vittorio Emanuele. Questo teatro è il più grande d'Italia e al terzo posto addirittura in Europa. Il progetto iniziale dell'architetto Giovan Battista Filippo Basile, che viene ultimato invece dal figlio Ernesto, che conclude il lavoro e in più è il responsabile dell'ideazione di un sistema molto ingegnoso di pannelli in legno sul soffitto della sala interna che permette proprio la ventilazione nell'area sottostante. Quindi grazie a questo è possibile evitare l'uso dell'aria condizionata. Pensate che cervello! Poi ce ne andiamo a Vicenza, al Teatro Olimpico. È una vera e propria opera d'arte architettonica e uno dei più grandi capolavori del famoso architetto Andrea Palladio. È stato inaugurato il 3 marzo del 1585, il primo in assoluto nel suo genere, perché l'Olimpico è il primo teatro stabile coperto dell'epoca moderna. È un progetto che ricostruisce fedelmente il teatro greco antico con grandissima precisione e il Palladio, per riuscire nell'intento, ha analizzato in precedenza con grandissima attenzione le antiche rovine e il manoscritto del Vitruvio. un secchione, insomma. Poi abbiamo a Bari il Teatro Petruzzelli, che è stato costruito nel 1903 e è il più grande teatro privato d'Italia, che è stato gravemente danneggiato da un incendio doloso, ricostruito, poi è inaugurato nel 2009. Invece a Reggio Emilia c'è il Teatro Municipale, che viene inaugurato nel 1857. La struttura della sala interna è a ferro di cavallo, come molti altri teatri italiani, e ha 5 ordini di palchi e capienza di 1150 posti. A Napoli c'è il Teatro San Carlo. Il suo nome originale è il Real Teatro di San Carlo ed è il più antico teatro d'opera ancora attivo e uno dei più capienti d'Italia. È un teatro che è stato inaugurato il 4 novembre del 1737 a volontà di Carlo III di Spagna ed è stato il primo teatro a riaprire i battenti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per quanto riguarda invece la modernità, dalla seconda metà del Novecento ad oggi si susseguono numerose e importanti restaurazioni e cambiamenti, l'ultima delle quali è avvenuta nel 2005. Invece a Trieste troviamo il Teatro Verdi, che è stato inaugurato nel 1801 col nome di Teatro Nuovo, e che prese poi il nome di Teatro di Trieste, ma poi nel 1901, la stessa notte in cui Giuseppe Verdi morì, si fece richiesta di una delibera straordinaria e venne quindi intitolato a Verdi stesso. Quindi non ci resta che scegliere in quale teatro andare e vederci qualche bella opera, per esempio quella del nostro quiz. Ciao!